Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Bene, ci siamo, vediamo qui. Dunque, del 500 abbiamo detto molto, mi rimane Filippo II. Allora, per le guerre in Italia rimando anche allo studio del manuale, per la Francia e la Gran Bretagna rimando alle lezioni in asincrono. Il resto, grosso modo, le novità del 500 le ho spiegate. Dunque, Filippo II, figlio di Carlo V, re di Spagna dal 1556, quando c'è la l'abdicazione di Carlo V, e fino al 1598, quando muore. Ecco qua, ci sono diversi ritratti anche del Tiziano, il battesimo di Filippo II a Valladolid, la firma. Ma cosa? Mamma mia. Grazie. Grazie. Ecco. Nasce Felipe, anche adesso c'è il re Felipe, 1527-1598. Visse, come vedete, 71 anni, fu re di Spagna, re del Portogallo dall'80 alla morte, re di Napoli e re di Sicilia, iure uxoris, per diritto di moglie, re d'Inghilterra e di Irlanda. Per pochi anni, duca di Milano, lord, signore delle 17 province dei Paesi Bassi. Quindi il manuale non è che vi dà tante. La cultura italiana e l'enciclopedia Treccani, questa pagina dovreste averla sempre con sé. Filippo II, ecco qui avete il minimo, che non è poco, il minimo della nella Treccani. Queste cose ormai le potete avere mentre bevete il caffè, Una volta la Treccani erano i 35 volumi che le famiglie bene d'Italia avevano in salotto, i notai, gli avvocati, era la base della cultura, adesso ce li abbiamo tutti. Questo è il minimo, ormai neanche il libro, cioè basta il manuale per avere una narrazione in testa, è un ordine, un sistema e poi le informazioni. Io, ecco, l'incrocio tra quello in inglese, che così ormai ormai siccome andiamo verso questo bilinguismo, l'inglese è un po' il latino, no? Quindi non è male vedere come con quali termini si esprimono alcuni concetti in inglese e poi comunque avete questo nella Treccani. Ereditò dal padre i vasti domini in Europa e nelle Americhe, eccetto il titolo di imperatore che andò invece allo zio, al fratello, no, Ferdinando. Allora, Cateau Cambrésis, oggi nessuno sa più il francese, mi raccomando non ditemi Cateau Cambrésis, va bene, quindi cerchiamo di almeno un minimo di francese. La pace che chiuse il conflitto in Italia, durato 65 anni, è stato uno dei... Il Rinascimento corrisponde con una crisi militare italiana, no? Durata ben 65 anni, dal 1559 fino all'inizio del 700 l'Italia visse 140 anni di pace ed è stata segnata dalla Riforma Cattolica. No? Quindi dopo Cateau Cambrésis il problema non è più l'Italia, non c'è più lo scontro con la Francia, se non durante le guerre di religione in Francia, negli anni 90 Filippo II entra in merito proprio per appoggiare la parte cattolica e quindi far sentire il proprio peso in Francia, ma non c'è il problema della Francia come l'ha avuto suo padre Carlo V. Morale, non c'è lo scontro tra Asburgo e Francia e l'Italia vive nella pace e nella tranquillità. Quella che è stata definita una decadenza dell'Italia, in verità l'Italia dopo 65 anni di... cioè non era una guerra continua e poi non erano neanche guerre così dure come sarà la guerra dei 30 anni in Germania nel 600, comunque non fa piacere avere un conflitto. Questo conflitto non c'è più, l'Italia entra definitivamente nell'ombra della Spagna, la Spagna ha il sud e le isole, tre regni dove ci sono i viceregni, poi c'è lo stato dei presidi, c'è cioè un controllo della costa lungo il litorale toscano, stato dei presidi, Porto Santo Stefano, no? Quindi quei luoghi lì, e il Ducato di Milano che è conficcato nel nord Italia e Milano è sempre stata la città economicamente più prospera d'Italia. Napoli, proprio grazie a questa pace, diventerà la città più grande d'Italia e d'Europa, in competizione come grandezza solo con Parigi, ma Napoli è grande ma non è così economicamente e finanziariamente prospera come Milano. Che è andata, Milano francamente è sempre stata una città molto dinamica da questo punto di vista. Ora, non avendo più il problema dell'Italia, al fratello è andato l'impero, quindi, sì, fratello di Carlo V, allo zio di Filippo II è andato l'impero, Filippo II si concentra su sul Mediterraneo, sulla trasformazione amministrativa di quelle che stanno nascendo come colonie americane e ha due problemi, cioè anche lui c'ha uno scontro con i protestanti e sono in sostanza sul lato atlantico la questione. Uno è la secessione all'interno dei Paesi Bassi, cioè la secessione delle province olandesi che sono calviniste, un problema che parte dal 1578 e finirà con la spaccatura in due parti, le sette province unite, l'Olanda, quelle del nord, e le altre dieci che rimarranno i Paesi Bassi asburgici e che corrisponde al Belgio di oggi. Questo è un aspetto. Secondo, lui è stato sposato con Maria Tudor, ha avuto quattro mogli, queste mogli che continuano a morire. Dopo ve le mostro, ci sono qua. Il controllo della Gran Bretagna. Allora, perché Gran Bretagna, dove dopo Maria Tudor arriva, lui era il marito di lei e quindi per questo diritto in sostanza controllava. Poteva controllare anche la Gran Bretagna. Maria Tudor muore nel 58 e sale al trono la sorellastra Elisabetta I. Su Elisabetta I ho tutta una lezione che ho provato, mi pare, a registrare. Su questa Inghilterra, di cui io parlo ogni tanto ma non mi soffermo, se no ci sono tante cose che vi devo spiegare. Lui propone, lui sì, è vero, si propone anche come marito a questa figlia di Anna Bolena, ma lei non ci sente e rimarrà, come noto, Elisabetta I, la regina vergine, la Virginia, la prima colonia americana degli inglesi, si chiama Virginia, in onore di questa grande regina che ha regnato a lungo, veramente molto per l'epoca, dal 58 al 1603. Sono 45 anni, è tantissimo. Pensate, la Elisabetta II, che adesso, no, da quando sono nato c'è sempre lei, insomma, io sono anche bello maturo, e c'è perennemente lei, è incredibile. Io non so altra, non conosco altra regina, se no l'attuale regina, che ormai ha più di 90 anni, sua madre è morta a 100, quindi anche questa vivrà ancora un bel po'. E sono due grandi regine, veramente Elisabetta porta bene. Elisabetta prima domina il secondo Cinquecento, Elisabetta seconda domina il secondo Novecento e è arrivata giovanissima al trono e anche l'inizio del ventunesimo. Filippo II è in genere dipinto come un tipo oscuro, tenebroso, molto cattolico, molto credente, spesso è descritto non con termini così, entusiasmanti, di sicuro è più di suo padre, che anche lui era un uomo, di sicuro è un uomo dedicato all'amministrazione, vi ho detto, no, l'ho già detto nelle altre lezioni, che sono due uomini eccezionali per la loro dedizione, no? Carlo V e Filippo II, il figlio, la dedizione totale data nel ruolo di sovrano. E vi ho fatto anche questo spanto, quindi Carlo V diventa Carlo I di Castiglia nel 1516, suo figlio muore nel 98, praticamente due uomini dal 16 al 56 per 40 anni, per 40 anni regna Carlo I / Carlo V, V in quanto imperatore, e poi Felipe II, insomma, dal 56 al 98, padre e figlio che si dedicano completamente alla, con un lavoro quotidiano, con un grande senso di responsabilità al governo della monarchia spagnola. Più di, ovviamente, Carlo V, come vi ho già detto, aveva tutta questa serie di problemi, dalla Germania al rapporto bellico con la Francia, e invece Filippo II segna profondamente la Spagna, a partire dalla scelta della capitale, Madrid, che c'era già, ma era una cittadina di scarso significato. Storicamente nella Castiglia due erano le città tra le quali si spostava la corte. Una era Toledo, nella nuova Castiglia, e l'altra era Valladolid, nella vecchia Castiglia, cioè in mezzo le due Castiglie sono divise da una catena montuosa, un rilievo alto, in prossimità di Madrid, che è la Sierra di Guadarrama, e a sud della Sierra, comunque una posizione pianeggiante, sta Madrid, città minore, che viene scelta da Filippo II come capitale. Cioè la Spagna ha veramente una capitale. La capitale è un'invenzione del 500, 4-500. Prima non c'erano delle città capitali, ma c'erano delle città dove risiedeva la corte del re. Non c'era la capitale, è un prodotto moderno. Non c'è una capitale nel Medioevo. Abbiamo i vari regni, poi che so. Carlo Magno decise di sistemarsi ad Aquisgrana, in tedesco Aachen, ma vabbè, lì mette la sua corte. L'idea di avere una capitale che sia poi una capitale amministrativa, che sia il luogo della burocrazia, del potere e anche della cultura, questo nasce nel 500. E nasce in, ovviamente il modello è prima di tutto della Francia, dove Parigi sempre era preeminente, ma viene ufficializzata come capitale, e i re di Francia stanno lì dove c'è adesso il museo del Louvre. E così sarà fino a, vedremo, a Luigi XIV, quando sposterà non la capitale, ma la corte, da Parigi a Versailles. Va bene? Durante la rivoluzione francese, in cui studieremo l'età moderna, vedremo lo spostamento da Versailles a Parigi. Questo per ribadire che il potere sovrano, dove ci sono le assemblee, deve avere una capitale. La capitale poi diventerà una città nel corso dell'età moderna, perché la capitale poi diventa il luogo dove vanno le assemblee. Anche nel Medioevo c'erano delle assemblee che non sono le assemblee, non è il Parlamento di oggi, è un'assemblea di nobili. L'assemblea di nobili viene chiamata dieta, cioè non è la dieta per dimagrire, si chiama dieta, un termine così, cioè non è un'assemblea democratica eletta, ma è piuttosto appunto il luogo di raduno di chi ha il potere, riconosciuto dal sovrano, non il potere della massa, perché non c'è la democrazia. Queste diete si chiamano in Castiglia Cortes, no Cortez, quello che è dato in Messico, Corte. Tutt'oggi il Parlamento a Madrid è chiamato Cortes, mi ricordo. Lì c'erano anche i rappresentanti delle città. E Valladolid aveva questo ruolo e con Filippo II si sposta in Spagna. Controllo del Mediterraneo che è raggiunto, tentativo di controllo del Mediterraneo, ma più che altro si raggiunge un equilibrio con la battaglia di Lepanto 1571, la più grande battaglia dell'età moderna nel Mediterraneo, e lo scontro tra la flotta cristiana contro la flotta ottomana turca. È una grande battaglia. Lepanto si trova nel mare Ionio, nel golfo di Patrasso, in Grecia. Dalla parte cristiana o europea, se volete, abbiamo quasi metà flotta veneziana, flotta genovese, flotta napoletana, flotta pontificia e, diciamo genericamente, spagnola, ma si intende piuttosto catalana, no? Regno di Aragona. Dall'altra parte abbiamo una gigantesca flotta turca. Dico cristiani e ottomani perché poi la flotta, gli uomini che, questo non lo dicono nei manuali, ve lo dico io, gli uomini che conducono le navi sono quasi nella totalità dei greci sotto gli ottomani. I turchi non sanno andare per mare, ma i turchi ci sono, e non solo turchi, un po' di tutto, sono a bordo e sono quelli che combattono, perché queste battaglie navali sono fatte di due o tre momenti. Prima ci sono i bombardamenti, speronamenti, e poi alla fine si giunge e le navi si saldano e c'è l'arrembaggio, e lì letteralmente siamo come in un campo: vince chi è più forte, chi ha più uomini, chi ha uomini capaci. Quindi è veramente una prova fisica incredibile. In queste prove i turchi erano notevoli, ma i turchi non erano marinai. Quindi dico ottomani, come dire, impero romano, impero ottomano, perché la flotta di fatto era un misto tra cristiani ortodossi, cioè i greci, e i musulmani. Non era compattamente o omologamente musulmano. Viceversa, dalla parte cristiana, sì, anche su un piano ideologico, prima dello scontro, Don Juan, Don Giovanni, un fratellastro di Filippo, che guida la squadra cristiana prima della battaglia, passa in rassegna le navi su una barca con una croce, e tutti ovviamente fanno la preghiera, eccetera. Questi erano i tempi, questa era l'Europa, e lì proprio c'è stato uno scontro tra due contesti. Il più forte scontro è più simbolico, quindi molto, molto, molto ricordato. Avvenne ai primi di ottobre del 1571 e la Madonna del Rosario, il culto della Madonna del Rosario, deriva dal ricordo di questa battaglia, che è ricordata a lungo, e alla notizia della vittoria tutta l'Europa, insomma tutta la cristianità, festeggiò. Questa battaglia, dove francamente i veneziani hanno dato un contributo notevole, perché la flotta veneziana era la più addestrata e, come dire, era familiare con la controparte, più che la flotta, che so, napoletana o spagnola o pontificia. Comunque è sempre legata alla figura di Filippo II. Allora, i problemi che affronta sono dunque questa separazione, questo scontro che c'è in atto nei Paesi Bassi, e attorno al quale scontro Filippo II si impunta, non cede, per tanti motivi, anche se diventa evidente a un certo punto che è una guerra tra cattolici e calvinisti. Perché non cede? Perché è un paese piccolo, quello del Benelux, no, come si dice, ma alla fine del 500 è già prospero. Dalla parte cattolica ci sono città come Antwerpen, Anversa, Bruxelles, Bruges, ma anche dalla parte calvinista ci sono città in ascesa molto forti sul piano del commercio, e sono Amsterdam, Rotterdam, Groningen, insomma. E le entrate fiscali di queste zone sono molto, molto cospicue, per certi aspetti pareggiano l'argento che arriva dall'America. Quindi sotto c'è anche una motivazione economica. Dunque, scontro nei Paesi Bassi, scontro alla fine con l'Inghilterra. Adesso la chiamiamo Inghilterra, non la chiamo ancora Gran Bretagna, e men che meno Regno Unito. Regno Unito si costituirà ufficialmente solo nel 700. Adesso parliamo di corona inglese, che ha un suo dominio sul Galles, che è un principe di Galles, è il massimo però la corona è quella inglese. L'Inghilterra non è grande, l'Italia ha 300.000 chilometri, l'Inghilterra ne ha 100.000. Non è un grande regno, non conta granché. Ma Filippo II ci tiene probabilmente dentro un quadro in cui lui ragiona già in termini atlantici. La sua geografia è il Mediterraneo, anche perché il regno di Napoli, che sembra il mezzogiorno povero, ma non era per nulla povero rispetto alla brulla e povera Castiglia. La Castiglia, vi ho già detto, io amo tanto la Castiglia, ma la Castiglia è arida. È arida, si vive di transumanza, di allevamento, di bovini, di ovini, di transumanza, quindi solo verso l'Andalusia, e si sa che cosa, no? si vede grano, olivi e viti. È molto più, il Regno di Napoli è più florido, Napoli è più grande, e quindi ovviamente c'è un'attenzione per questa parte d'Italia. L'Italia è molto importante, è strategica, per esempio per andare, per mandare le truppe nei Paesi Bassi si usa la via mediterranea, cioè dalla Castiglia partono questi tercios, questo esercito castigliano che tra metà 500 e metà 600, per 100 anni, sarà la forza militare più forte. Questo lo riconoscono tutti, i castigliani sono i più forti. E come vanno nei Paesi Bassi? Non possono attraversare la Francia, non vanno per mare, perché comunque il Golfo di Biscaglia non è così, diciamo, docile, e quindi dalla Castiglia vanno in Aragona, vanno a Barcellona e poi tramite navi vanno a Genova. La Repubblica di Genova nel 500 si è ritirata dall'essere una potenza economica dotata di colonie commerciali in tutto il Mediterraneo. Nel 500 si ritira in casa, i genovesi, e i capitali che possiedono li indirizzano nell'economia, diciamo, bancaria, finanziaria. Il Banco di San Giorgio, che è una specie di superbanca di potenza internazionale, il Banco di San Giorgio gestisce la Corsica, l'unico dominio che ha la Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova corrisponde esattamente all'attuale Liguria, però i genovesi hanno ancora questa capacità finanziaria e quindi danno dei prestiti al re di Spagna, il quale restituisce gli interessi grazie alle entrate dell'argento che arriva dalle colonie americane. E quando vanno a intervenire militarmente nei Paesi Bassi, il percorso che si fa è Barcellona-Genova, dalla Repubblica Ligure si va a Milano, Pavia, no, Alessandria, Milano, poi tramite la Valtellina, che è un cantone svizzero, quindi neutrale, si raggiungono i territori dei cugini, in sostanza, dell'Austria, il Vorarlberg, e poi lì lungo il Reno, visto che lo zio è, anzi non lo zio, ormai i cugini sono imperatori di Germania, si arriva dove? Nei Paesi Bassi. Quindi quando noi vediamo questa guerra tra olandesi e spagnoli, e lì combattono molti italiani, molti anche vicentini, pur essendo sudditi di Venezia, la nobiltà adora Filippo II ed è ben felice di combattere questi olandesi eretici. Come si va a combattere in Olanda? Si passa per i territori italiani, austriaci, tedeschi. Dunque, Paesi Bassi, Gran Bretagna. Con la Gran Bretagna ci sono tensioni politiche, diplomatiche, tensioni che si tramutano in uno scontro dopo che Maria Stuart, che poteva avere dei diritti sul trono d'Inghilterra, Stuart, famiglia reale scozzese, è stata imprigionata per anni da Elisabetta, e alla fine, per toglierla, insomma, dal gioco, la fa uccidere. La cosa fa veramente perdere la pazienza a Filippo II, e nel 1588 lancia una grande spedizione militare contro l'Inghilterra. Nella sua storia, l'Inghilterra, voi avrete visto il film Il giorno, L'ora più buia, Dunkirk, avete visto, poi i film di moda adesso. Nel corso della storia si dice sempre che l'Inghilterra è protetta dal mare, però è stata invasa di diverse volte. Anzitutto l'Inghilterra, la Britannia romana, è stata selvaggiamente invasa dagli Angli e dai Sassoni con la caduta dell'impero romano. Questo si dimentica perché si studia poco, tra tutti gli spostamenti dei popoli nell'Europa del V e VI secolo si dimentica questo stravolgimento che c'è nella Britannia, così che la popolazione originaria, che era latinizzata e celtica, si è ritirata nelle parti occidentali, cioè nel Galles e in Cornovaglia, mentre al di là del Vallo di Adriano stavano gli scozzesi, che sono un altro popolo. Poi l'invasione dei Normanni, no? Hastings, chi sono i Normanni? Sono dei nordici che un paio di generazioni prima si sono situati nella Francia settentrionale, a Parigi. Guglielmo il Conquistatore, l'attuale e il futuro re si chiamerà William the Conqueror. Questo Guglielmo il Conquistatore parlava francese, sono due francesi, il francese è quello del nord, da cui poi diventerà la lingua francese, ma l'ha imparato lui, già suo padre faceva fatica a parlarlo, e dall'aspetto questi Normanni non hanno proprio un aspetto, diciamo così, tra virgolette, francese, sono appunto Normanni, erano arrivati dalla Svezia, quindi sono i soliti stereotipi alti e biondi, ma non parlano svedese, parlano francese, e conquistano conquistano l'Inghilterra. Tant'è che l'inglese è pieno poi di parole di origine francese, sviluppo, development, che deriva dal francese développement, quindi sono veramente tante e tutti ci arrabattiamo con l'inglese, ma quando lo conosco, ci sono interi discorsi, soprattutto diciamo accademici di studio, che tu puoi fare usando termini di origine latina o francese, anzi fai anche fai anche passi per uno che ha un linguaggio molto colto, perché la lingua inglese è una lingua ricchissima, ha tantissimi vocaboli, non ha problemi. Ecco, questo si dimentica, che l'Inghilterra nell'altro millennio, fino all'inizio del secondo millennio, è stata invasa dai Romani, invasa dagli Angli e dai Sassi, invasa dai Normanni, no? Quindi uno pensa, mamma mia. E poi succede che proprio il regno d'Inghilterra, che c'era già uno dei più vecchi, c'erano più regni, ma con Guglielmo Conquistatore comincia ad avere un assetto più stabile, questa Inghilterra non subisce più le invasioni. E allora arriviamo alla guerra dei cent'anni, che sono questi inglesi guidati da una dinastia dei Plantageneti, insomma, quindi questi inglesi nuovi, un miscuglio di popolazioni veramente in Inghilterra, di tutte le popolazioni che gravitano attorno al mare del nord, quindi popolazioni locali, popolazioni di origine danese, danesi e svedesi, normanni diventati francesi che poi si trasportano in Inghilterra, quindi in Inghilterra è veramente un crogiolo, gli inglesi sono un crogiolo sono inglesi, ma sono di tante origini, sempre di quell'area lì attorno al mare, è un paese abbastanza agricolo, non è così marittimo come poi entrerà nella storia durante l'età moderna. E tra il 3 e il 400 sfrutta le crisi dinastiche francesi per imporsi, anzi questa volta sono gli inglesi che occupano interi pezzi di Francia, soprattutto l'area di Bordeaux. Gli inglesi vengono cacciati, mantengono solo Calais, dove c'è il passaggio adesso, Dunkirk, quello è un luogo simbolico per gli inglesi perché l'hanno avuto. E arriviamo così al 500, a questa grande trasformazione con Enrico VIII. Lui sì è il primo che promuove la marineria, e poi è soprattutto Elisabetta che promuove la pirateria, la guerra da corsa. Cos'è il corsaro? Corsaro è quello che ha diritto di rubare, il corsaro ha diritto di rubare, tira fuori la patente da corsa, non è un pirata, la differenza tra il pirata e il corsaro è al servizio di un re o di una regina. Il più famoso è Francis Drake, l'uomo che ha fatto il giro del mondo, l'uomo che ha derubato un'infinità di galeoni spagnoli, e la base, come dire, del capitale della marineria britannica deriva dalla razzia, dalla guerra da corsa. Il primo capitale è ruberia, questa è, non è nulla di nobile. È arraffare sul conto di chi? Sul conto degli spagnoli che arraffano sul conto delle colonie. Questo è. Questa è la situazione del Cinquecento. Non è ancora cominciata come nel Seicento il grande affare della tratta degli africani, dei neri, no? Quello è un affare del Seicento avviato dagli olandesi e adesso tutti sono lì a giudicare. Ripeto, è inutile giudicare i tempi passati, bisogna conoscere. Ecco, quindi Elisabetta prima dà le basi, di questa Inghilterra. Ho fatto questa lezione, la trovate registrata, comunque la ripeto per dirvi la differenza tra questi due monarchi, questi due sovrani, Filippo II che veramente esprime la Castiglia, esprime questa Spagna, che più di suo padre, che è pienamente cosciente di trovarsi al centro di due mondi, tra il Mediterraneo e l'America. L'America Latina è una prosecuzione del mondo mediterraneo. I possibili competitori nel mondo atlantico, l'ha capito Filippo, l'hanno capito gli spagnoli, i possibili competitori, come si dice, competitori, cioè antagonisti, no? Sono gli olandesi e sono gli inglesi. Quindi lo scontro che c'è tra gli anni 80 e 90, tra cui la spedizione della grande, della invincibile armada a conquistare l'Inghilterra nel 1588, deriva dalla volontà di prevenire lo sviluppo di forze concorrenti nell'Atlantico. Questo vale sia per gli olandesi che per gli inglesi. Non ci riuscirà. Gli olandesi resisteranno e alla fine otterranno da soli, guerreggiando, l'indipendenza, e come paese saranno riconosciuti però solo nel 1648. Mentre la spedizione con l'invincibile armada del 1588 è stato un fallimento. L'invincibile armada era talmente imponente, quindi nel 71 contro i turchi e 88 contro l'Inghilterra più che contro gli inglesi, l'invincibile armada va alla volta della Gran Bretagna, avrebbe dovuto fare uno sbarco e poi... Così si faceva, cioè non è che come la Seconda Guerra Mondiale. Avrebbe dovuto sbarcare le forze in un punto e scontrarsi in una battaglia campale con l'esercito inglese, come era successo a Hastings con i Normanni, cos'era, 1076. 500, esattamente 5 secoli prima, quando sbarcano i Normanni, ripeto, degli svedesi francesizzati, sbarcano e a Hastings, nell'Inghilterra meridionale, sbaragliano gli inglesi, gli altri. E così avrebbero dovuto fare gli spagnoli. Non riescono a sbarcare, girano. Fanno tutto un giro attorno alla Gran Bretagna, tutto attorno, trovano perennemente anche brutto tempo e sono dei grossi galeoni pesanti, vengono ripetutamente attaccati da delle navi di Francis Drake, infatti diventerà Sir, è un poco di buono, da pirata diventa corsaro, però determina alcuni elementi fondamentali per quello che è stata la storia dell'Inghilterra, cioè è un abile marittimo, marinaio, per far sopralluogo delle colonie spagnole, dopo vedremo, siccome gli spagnoli hanno già le colonie nelle Filippine, allora fa il giro del mondo, è il secondo dopo Magellano, anzi sarebbe anche il primo perché Magellano è morto, ucciso nelle Filippine, quindi tutti ricordiamo Magellano, ma Magellano ha fatto un mezzo giro. C'è il Vicentino Pigafetta che era anche in questo giro, piuttosto lui. Ma come marittimo sicuramente Drake. Drake perché fa il giro del mondo? Perché vuol fare il giro in solitaria? No. Fa il giro del mondo, fa lui di persona la perlustrazione degli oceani, vuole vedere com'è la situazione. A quel punto lì ancora non sanno neanche che esiste l'Australia, tanto per dire, cioè viaggiano solo a nord dell'equatore, poi vabbè fanno il giro Terra del Fuoco, poi risalgono Filippine, India, no? Poi di nuovo giù, Capo della Buona Speranza, perché non c'è Suez, non c'è Panama, quindi ci sono questi due giri. Comunque lui fa tutto il giro e prende atto di tutti i mari. Quindi è fondamentale, fino a Drake gli inglesi non sapevano come è fatto, sapevano che c'era il mondo, però non l'hanno navigato. Hanno girato nel mare del nord, nel mar Baltico, e hanno cominciato a girare in direzione di quell'America settentrionale che non interessava agli spagnoli. E lì arrivano con dei veneziani, il Cabocco, arrivano appunto nel secondo Cinquecento e subito dopo arrivano anche i francesi, si vanno a prendere quello che è rimasto sguarnito ed è l'America settentrionale, quella di oggi, Stati Uniti e Canada, quindi le coste. Sono coste estremamente difficili quelle americane. Gli Stati Uniti d'America oggi dominano il mondo con la marina come mai nessuno nella storia è riuscito a dominare. Ed è veramente impressionante. Gli Stati Uniti sono subentrati alla Gran Bretagna nel 45-47. Ma gli Stati Uniti non sono poi così, non sono marittimi, cioè nel senso non, io studio queste cose, non è che vivano tanto il mare. La scuola della Navy, la base della Baia di Chesapeake, ah c'è qualcuno, la mia questa didattica duale,
Pokémon?
Sì,
ma tantissimo Nino Cuni.
Matteo, spegni il microfono.
Stavolta in diretta o...
No, è sempre past broadcast.
Questo è il bello del duale. Che ti trovi i rumori molesti. Vabbè. Allora, dove ero rimasto? Sì, poco noto è, visto che siamo sotto le elezioni, che a Washington, conoscete la geografia, è dentro Washington, no, pensi, perché è lì? Perché fino al centro di Washington tu arrivi, anche oggi, potevi arrivare con la nave. C'è proprio c'è il fiume che va a finire nella baia di Potomac, e che va a finire nella lunghissima baia di Chesapeake, che è una specie di insenatura incredibile, una delle più incredibili al mondo, ed è lì che nasce, come dire, la marittimità degli Stati Uniti d'America. Un altro contesto è New York, e un terzo contesto è Boston. Proprio sono fatte delle città, e sono quelle che uno continua a vedere nei telefilm, e New York è sul mare, infatti se ci sarà l'innalzamento delle acque avrà un bel problema, Boston, no? E meno noto, una delegazione che arriva a Washington prima degli aerei, eccetera, diciamo nell'Ottocento, una nave francese, insomma, perché lì hanno scelto Washington, cioè risale la baia di Chesapeake, il Potomac, e arriva fino in città, magari non un grosso veliero, ma c'è la via pure. Detto ciò, neanche in California sono tanto marittimi. Ecco, questo è il paradosso, sono cose che io studio e condivido con voi. È molto più marittimo, ecco, uno dei popoli più marittimi, si è visto nella storia, sono gli Scandinavi. Hanno una costa frastagliata, chi di voi è stato in Norvegia o in Svezia? In Svezia hanno due tipi di hobby, no? Hanno o quelli della barca o quelli della casetta in bosco con la sauna. E invece i norvegesi sono molto marittimi, proprio il culto, cioè, si vede che derivano dai vichinghi. Questa è una popolazione marittima. Cioè, stranamente, negli Stati Uniti d'America non è così, poi ovviamente troverete atalassi, che ne so, in Florida, questi porti con questi motoscafi, come succede in Italia, troverete tutto questo, ecco. Nonostante questo, gli Stati Uniti sono la più grande potenza marittima del mondo. Questo atteggiamento l'hanno ereditato dalla Gran Bretagna. E l'Inghilterra nel Medioevo non era così. Ecco, questo lo dico anche per curiosità. I genovesi e i veneziani sono lontanamente più marittimi di questi popoli. I fratelli Caboto saranno determinanti per la scoperta del canale di San Lorenzo per il Canada, e non è un caso che Colombo scopre. Gli uomini che si muovono sono i portoghesi, che sono molto marittimi, sono condannati a navigare e andare nell'oceano a pescare il baccalà, no? Il baccalà. E i genovesi e i veneziani. Perché racconto questo? Perché ci troviamo a un passaggio, questo della sconfitta della invincibile armata, i castigliani sono negati, loro non sono per il mare, ma là dove hanno la base, Cadice, così, hanno tanti italiani, tanti genovesi che gestiscono e partecipano alle flotte che vanno verso l'America meridionale e centrale, la nuova Spagna, la nuova Castiglia, vanno verso quei porti lì, e lì partecipano molti italiani, cioè il Mediterraneo, non solo. Altro popolo marittimo oggi non si direbbe, sono i catalani. Molto più degli inglesi. Invece un popolo marittimo senz'altro sono i bretoni, che sono la vera marineria francese, infatti il porto militare è Sembalo, e gli olandesi, sì. Gli olandesi perché sono di due tipi, o fanno i contadini, o fanno i pescatori, ovvero fanno il commercio con quei formaggi con la cera, vanno in giro per il mare del nord, vanno fino al Baltico, hanno una terra miserabile e quindi devono ingegnarsi qualcosa per andare avanti. Gli olandesi sì, ma non gli inglesi. Gli inglesi diventano un popolo marittimo soprattutto con Elisabetta, e nello scontro con un impero atlantico prendono coscienza, quindi nello scontro con Filippo II prendono coscienza che il loro futuro sarà, ma che ora viene adesso 10 alle 4. Prendono coscienza che il loro futuro sarà sul mare. E siccome io sono uno professore di storia moderna e la storia moderna va dal 400 a oggi, io non riesco a non guardare fino ad oggi. Dopo il 45, dopo la seconda guerra mondiale, rapidamente il Regno Unito perde le colonie, mantiene questo Commonwealth, ma è più simbolico, e riesce a trasformarsi a fatica come un paese propositivo nella modernità. Le università inglesi ce n'erano due decenti, ma erano solo il luogo per l'elite. Le università inglesi fanno un percorso incredibile e diventano le migliori al mondo in questi ultimi vent'anni. C'è tutta una trasformazione della Gran Bretagna da centro dell'impero a stato di riferimento, diciamo del soft power, che potrebbe essere la lingua inglese, che so, Harry Potter, tutte queste cose qua, che erano in voga fino a 5-6 anni fa, fino al 2010. Per voi sembra un'eternità, per me sembra ieri, ed è incredibile quando guardiamo il 500. Guardiamo, io cerco di insegnare. Tu prendiamo ogni 50 anni della storia inglese, no? Quindi Enrico VIII, Elisabetta I, Giacomo I, Carlo I, decapitato, la gloriosa rivoluzione nel secondo 600, quando abbiamo la presa del potere, primo 700, l'Inghilterra ormai è una potenza marinara che domina parecchi mari, secondo 700, perdono le colonie americane, ma conquistano pacificamente l'India, primo e secondo 800 diventa l'impero mondiale, primo 900 è il paese più forte al mondo, come è stato. Secondo 900 perde tutto, però rimane un riferimento, che so, pensate, la musica rock, no? E tutte queste cose qua. Ormai non hanno una potenza. Negli anni '80 l'Italia era pari alla Gran Bretagna economicamente, era molto più forte sul piano industriale l'Italia, ma gli inglesi avevano delle espressioni culturali, eccetera, eccetera. Poi diventa negli ultimi vent'anni un polo finanziario, poi scelgono nel 16 la Brexit, arriva questa epidemia e francamente in questo momento si trovano in una parabola storica è già stata una caduta quella del 1946, poi 56, quando gli egiziani li battono sul canale di Suez, è una parabola incredibile. Vabbè, anche l'Italia continua a decadere, però l'Italia è sempre in decadenza. L'Italia ha subito 65 anni di guerre altrui, quindi, come dire, ha gli anticorpi per andare avanti nella decadenza. Invece, vedete, il momento non riesco a non ragionare da storico moderno, quindi io non sono un contemporaneista. Lo storico che fa storia contemporanea non vede più dell'Ottocento, anche poco conosce, già è concentrato sempre sul Novecento, sui totalitarismi, fascismi, sempre la solita solfa. Invece lo storico moderno guarda dai tempi. Allora non riesco a non collegare le due cose. Cioè il tentativo di Filippo II, qui sto parlando di Filippo II oggi in questa lezione, ma cerco di darvi anche il clima del secondo Cinquecento. E lì abbiamo in questo clima il tentativo di Filippo II di dominare l'Inghilterra, non ce la fa, è un disastro, questo del 1588, non dominerà gli inglesi e non dominerà gli olandesi, l'unica cosa che farà, rafforzerà la controriforma in Spagna. E a questo punto, secondo antiche interpretazioni, c'è una spaccatura tra una Europa protestante, che ormai è di tre tipi, quella luterana, tedesca e scandinava, quella calvinista, che è forte soprattutto nei Paesi Bassi, e sono questi calvinisti che poi faranno gli affari con la tratta degli schiavi, e l'Inghilterra, questa storia della tratta degli schiavi si continua tutti i giorni. Allora, anche dove sta il principe William, il palazzo che è stato costruito da Giorgio Re nel 700 con i soldi dati da quel tizio che ha fatto affaracci con gli schiavi, quindi anche lì dove sta il principe e sta sul sangue dei poveri africani. Beh, tutta Bruxelles sta sul sangue del Congo, dove hanno fatto delle atrocità incredibili ai belgi, come nessun altro, e quindi anche la capitale dell'Europa sta proprio su una palude di sangue del Congo, di questi poveri africani che ne hanno subito di tutti i colori, dai belgi, amputavano le braccia ai bambini, insomma, hanno fatto di tutto. Allora, va bene, qui. Ah, naturalmente, guardate qui, vi dico solo due cose per l'Africa. Qui avete questo, le voci essenziali che questa, poi avete la voce, quella della Treccani originale, quella Filippo II re di Spagna, la voce del 32, vediamo, scritta da Nino Cortese, storico, e questa, anche se è del 32, ma la storia non è cambiata, cioè voglio dire, la storia di Filippo II è sempre quella. Se voi vi leggete questo del 32, prendete 30 lode garantito. Chi mi racconta tutto questo, avendo capito, vedete, 7 ottobre 1500. Ecco, questo è un modo buono, guardate che lunga che è questa voce. Praticamente è spiegato tutto, perché la Treccani è quella degli anni 30. Per la storia va molto bene, per questi personaggi grossi non è che abbiamo scoperto nulla di nuovo da 80 anni qua. Ecco, è il mejor hombre, è il más prudente principe. Ecco, vedete, Allora, cosa vi mostro? Questo è l'Escorial, che si trova a nord di Madrid. Alle pendici siamo qua siamo a 800 metri, quasi 1000 metri quasi di altezza, alle pendici di... Si chiama Monasterio di San Lorenzo de Escorial. È un palazzo reale a forma di monastero con dentro una cattedrale. Qui vive Filippo II. Allora, la storiella Filippo II, eccetera, poi 1580 riesce a prendere la corona del Portogallo, beh, del resto, perché non c'erano candidati e lui era figlio comunque di una principessa portoghese, quindi lui nel 1580 riesce anche a avere il dominio di tutta la penisola iberica, ma questo è, io ci tengo, torno domani, ci tengo a mostrarvi questo monastero castello, guardate, è molto sfurgico, vedete qua Sierra di Guadarrama, ma devo tornare domani perché vi devo dire, tornerò su questa, come disse un grande scrittore, pensatore spagnolo, anche se spagnolo, lui spagnolo ma basco, uno dei miei preferiti, Miguel de Unamuno, il cuore della Spagna è la Castiglia, è il cuore della Castiglia, è l'Escorial, e quindi per capire il senso profondo della hispanidad, domani torno sull'Escorial. Basta per oggi, interrompi condivisione.